Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori di Radio Maria. Qui è Giovanni Marco Tullio che vi parla e sono le ore 21:02 di questa domenica 12 maggio 2019. Siamo qui collegati, per me è anche un piacere tornare a coordinare una tavola rotonda dopo i noti inconvenienti di salute che mi hanno tenuto lontano dai microfoni di Radio Maria, con rammarico, e riprendendo questa linea mi è caro anzitutto farvi i più cari auguri per la festa della mamma, a tutte le mamme che sono in ascolto, ma a tutti voi che siete in ascolto, perché anche se non siete mamme avete una mamma, anzi almeno una mamma, poi abbiamo la Madonna, abbiamo la Chiesa, il Signore ci ha lasciato 3 maternità perché nessuno sia più solo di così, cioè nessuno sia solo. E quest'anno la festa della mamma cade anche in questa suggestiva e mistica coincidenza con la quarta domenica di Pasqua, la domenica del Buon Pastore, il che ci ricorda che nel Nexus Mysteriorum della dottrina cristiana il pastore buono è anche bello perché ha viscere di misericordia, a quelle viscere che l'ebraico e il greco chiama proprio con il nome delle viscere materne, di quelle con cui una donna dà alla luce un figlio. Quelle ha anche Cristo, perché quelle ha anche la Chiesa. Auguri dunque a tutti voi e a tutti noi per questo duplice mistero di maternità e di pastoralità, che poi ci ricorda anche delle belle pagine di von Balthasar, di cui magari in qualche altra circostanza parleremo. L'ultima volta che ho preso la parola al microfono di Radio Maria era domenica 21 aprile per la trasmissione, per la mia rubrica Padri Nostri, e avremmo parlato poi delle liturgie di Pasqua a Gerusalemme, ne parleremo ancora domenica prossima nel IV-V secolo in compagnia di Egeria, però avevamo scelto anche di declinare quel tema particolare, delicato, importante, interessante, a partire dai fatti dolorosissimi che quella mattina ci avevano toccati e sconvolti mentre noi eravamo nel pieno dei nostri festeggiamenti. La mattina del 21 aprile, la mattina di Pasqua, nello Sri Lanka venivano fatti brillare molti ordigni in molte zone del paese per l'uccisione di molte decine e centinaia di innocenti che stavano o celebrando la loro liturgia pasquale oppure erano semplicemente e pacificamente a riposo in zone di vacanza, in alberghi e zone di vacanza. Chiaramente quel giorno, non avendo a disposizione molti dati, ci interessò soprattutto il dato mistico e il dato di rapporto con la rivelazione apocalittica, con la rivelazione escatologica delle scritture, perché il male del mondo si accanisce contro la Chiesa, o per dirla con le parole della scrittura, perché il serpente antico va a fare la guerra con i figli della donna, e che torniamo alla festa della mamma. Mano a mano che le notizie diventavano meno rarefatte, più concrete, abbiamo appreso anche qualcosa in più dell'entità di quei fenomeni. Questa sera, dovendo trattare una tavola rotonda di tematiche di attualità, ho pensato di riprendere la tematica con voi, di parlare quindi degli attentati di Pasqua con voi, ma soprattutto di mettervi a disposizione l'amicizia di un osservatore d'eccellenza di quei tristi eventi, perché abbiamo in collegamento qui, e lo saluto caramente ringraziandolo per averlo accettato, per aver accettato l'invito, Don Massimo Lapponi. Buonasera Don Massimo.
Buonasera.
Ecco, Don Massimo ci risponde proprio dallo Sri Lanka e noi lo ringraziamo davvero con un caloroso applauso nei nostri cuori e con la promessa di tante preghiere grate e benedicenti per lui, perché immaginatevi, guardate il vostro orologio, immaginatevi che lì è 00:37 in questo momento. Don Massimo è rimasto in piedi togliendo ore al sonno e alle veglie per parlare con noi, per condividere con noi la sua esperienza. Vi presento Don Massimo, che ha un profilo assolutamente particolare. In altre circostanze l'ho presentato anche recentemente come un teologo che sa fare teologia in ginocchio, nonché un pastore con l'odore delle pecore. Don Massimo è un artista poliedrico, è un uomo di scienza, è un uomo di pensiero, di filosofia, è musicista nel senso che compone, è uno scrittore nel senso che scrive libri, scrive romanzi e saggi. Don Massimo, ecco, vi basti sapere questo, è nato a Roma nel 1950, è un sacerdote benedettino, già docente di filosofia presso il Pontificio Ateneo di Sant'Anselmo a Roma, molte pubblicazioni a suo carico, magari qualcosa ci dirà lui tra poco. In questo momento lui si trova a Kurnegala, diciamo un centinaio, 105 chilometri via terra a nord-est di Colombo. Se avete modo di accedere a una mappa anche sugli smartphone o sui tablet, potete rendervi conto della distanza piccola sulla carta, ma ascolterete anche grande rispetto ai luoghi dei fatti. Intanto Don Massimo, rinnovandoti la gratitudine per esserti collegato a quest'ora tarda della notte con noi, volevo chiederti se, oltre ad aggiungere qualcosa di te, anzi aggiungendo qualcosa del tuo vissuto lì, tu volessi presentarci un po' lo Sri Lanka, perché per noi è quasi un astratto teorema geografico, sappiamo che esiste, ma ecco, dell'Antartide siamo più sicuri. Se dovessimo localizzarlo su una cartina dello Sri Lanka sappiamo in media poco o nulla, come tu certamente sai, quando torni devi spiegare che cosa fai e dove sei. Ecco, parlaci un po' dello Sri Lanka, introducici.
Dunque, intanto ti ringrazio per la presentazione così favorevole. Naturalmente l'amicizia ti fa vedere tutto oro, ma comunque correggo una piccola cosa: io non sono a Kurnegola. Kurnegola è la sede del vescovo della diocesi a cui noi apparteniamo, ma noi siamo abbastanza lontani da lì. Ecco, noi ci troviamo vicino a una cittadina che si chiama Kuliapitia, e da questa cittadina con l'autobus per arrivare a Kurnegola ci vuole circa un'ora e un quarto, un'ora e mezzo, dipende insomma. E noi non stiamo neanche nella cittadina, ma siamo in campagna, 10 chilometri dalla cittadina. Quindi ecco, in una chiesa che non è parrocchiale, una piccola chiesa abbastanza piccola, non piccolissima, ma insomma non grande, che ci è stata data dal vescovo di Kurnegala. Questa chiesa è dedicata a Santa Teresa del Bambino Gesù. E sembra che in Sri Lanka ce ne sia soltanto un'altra dedicata a Santa Teresa del Bambino Gesù. E non l'abbiamo scelta noi, ci è stata data, e siamo stati molto contenti di questa coincidenza, naturalmente. Io sono in Sri Lanka praticamente dal 2011. Quindi siamo circa 9 anni, però intanto non ho girato tutta l'isola. L'isola è grande circa 2 volte la Sicilia, io ho visto solo alcune parti, e né sono al corrente di tutte le varie, diciamo, problematiche geopolitiche, così, perché veramente non mi occupo direttamente di queste cose. Devo dire, ecco, quello che posso dire dal mio punto di vista, che ho trovato una popolazione, almeno nelle zone che ho conosciuto meglio, diciamo fuori dalle grandi città, molto buona, molto semplice, molto religiosa, e qui la religione di Stato è il buddismo, i cattolici sono circa il 7%, i cristiani cattolici sono circa il 7%, ma diciamo la religiosità è ancora molto diffusa. E ancora ci sono vocazioni anche, diciamo, tra i cristiani, tra i cattolici, e le famiglie ancora conservano una festività diffusa e anche un rispetto grande per i sacerdoti, ecco, più in genere, e anche da parte dei politici c'è molto rispetto per il mondo, ci sono tante cose che in Italia non esistono più. Per esempio, ecco, sugli autobus c'è il posto riservato al clero, si intende i monaci buddisti oppure i sacerdoti cattolici. non fanno differenza, quindi prendo un autobus e gli danno il posto, neanche vuol dire no, sia, no, no, lo devi prendere, basta. Ecco, no. Ecco, e questa diciamo, semplicità naturalmente per il momento è ancora presente, però vediamo la modernità nel senso peggiore di questa parola, che avanza proprio a gran passi, soprattutto attraverso i mezzi moderni, più moderni di comunicazione, che si diffondono subito. Quella è la prima cosa, no? Che si diffondono tra la gioventù, nelle famiglie, dai ragazzi, pure tra i bambini, quindi cellulari, computer, insomma tutto l'armamentario, ecco, no? Diciamo più moderno, subito quello fa subito impressione, subito attrae tutti. E tramite questi mezzi, no, usati naturalmente in maniera un po' senza nessuna regola, e tramite tante altre cose, la modernità occidentale arriva qui a gran passi, lo vediamo specialmente nelle grandi città, questo si vede. E quindi un po' la nostra missione è un po' quella di frenare questa cosa, non nel senso che noi vogliamo il progresso, diciamo, del popolo, ma che sia un progresso vero, progresso non questi miti, voi avete fatto questa bella espressione, i falsi miti del progresso, no? Invece noi vorremmo dare, offrire la possibilità di un vero progresso, no? Che naturalmente per prima cosa deve dare posto al Signore, no? Adesso non mi dilungo perché...
No, no, non temere di dilungarti, perché come ti dicevo, per noi, per quelli più informati di noi, lo Sri Lanka ha la sua sagoma sulla cartina e nient'altro dentro, la vediamo molto verde dal satellite questa sagoma, ma ecco, prova a darci un'idea per meglio contestualizzare, guarda, i fatti, altrimenti, ecco, non so, parlaci della densità delle popolazioni, lì dove sei, dici le lingue.
Beh, ecco, sulla densità non saprei bene cosa dire. Come è un clima diciamo tropicale, caldo, qui l'inverno non esiste. Naturalmente ci sono differenze tra le zone montane più alte e quelle pianeggianti, però insomma l'insieme è una zona calda in cui appunto l'inverno non c'è, le stagioni praticamente non esistono, perlomeno non è tutto diverso rispetto a noi. C'è la stagione delle piogge, però forse più, non sempre corrisponde, a volte la stagione piogge, magari neanche piove tanto, oppure però qualche volta piove molto, dipende. E ci sono problemi a volte di siccità, altre volte, come sapete, ci sono invece problemi di nubifragi, famosi tsunami e queste cose qua. Insomma, questo come isola è bella, ci sono quelle parti che ho visto io, è molto bella. Naturalmente la flora è tutta diversa rispetto alla nostra, ma indubbiamente è bello vedere tante parti, ecco, dell'isola, il mare naturalmente, l'oceano è anche affascinante, no? E poi tu mi chiedevi...
parlavo delle lingue, per esempio, tu parlavi
alle lingue, di tante. Sì. Ecco. Le lingue, sappiamo, dunque sapete, no, che qui c'è stata una guerra, no? Che è durata una trentina d'anni, perché è finita, mi sembra, nel 2009, quindi poco prima che arrivassimo noi. E qui abbiamo una popolazione, diciamo, originaria che parla la lingua singalese, che sono sempre lingue che derivano dal sanscrito, però che poi sono molto diverse l'una dall'altra. E poi dopo nell'Ottocento gli inglesi importarono qui una consistente popolazione dall'India di lingua tamil. Questa popolazione è minoritaria, però è molto consistente, specialmente in alcune zone dell'isola. La lingua è molto diversa, quindi da loro non si capiscono, cioè studiano a scuola a volte, ma insomma così, come noi studiamo l'inglese, a scuola non impariamo, ma poi qualcuno non impara, ecco, però sono molto diversi, quindi, anche difficili per noi, perché il singalese ha più di 50 lettere, ma il tamil ce n'ha più di circa 250 di lettere, quindi già è un problema dunque, per quanto riguarda la guerra che ci fu appunto in quel periodo, io non sono informato molto bene, ho letto qualcosa, però ecco, diciamo che la ragione che si porta è quella appunto razziale, cioè questi Tamil avrebbero voluto un'indipendenza rispetto al resto della popolazione. Questo è quello che è la ragione ufficiale. Io ho letto qualcosa che presenta le cose in modo un po' diverso. È una giornalista inglese che fu prigioniera dei Tamil per qualche tempo, in quel periodo, in un suo libro descrive le cose, da quel poco che ho capito, non so, piuttosto come rivoluzionari, quindi istituzionali di sinistra, una specie di comunisti combattenti, gente così, che si ispirava appunto agli esempi di Castro, di Mao, di non so che cosa, no? E diceva pure che la stampa occidentale non riferiva le cose correttamente perché aveva la tendenza a esaltare questi livelli, insomma, però senza di fatto conoscere la realtà. Questo è quel poco che so. Comunque nel 2009 fu fatta la pace perché uscì una uscita in capo di ribelli e venne un governo abbastanza forte con un presidente un po' dittatoriale che ha durato diversi anni e poi dopo diversi anni invece non si sa come ha perso le elezioni inaspettatamente e quindi è subentrato un altro. Ora dicono che durante la guerra c'era un grande rigore, per esempio negli aeroporti controllavano tutto, chi entrava, chi usciva. Piano piano, dopo la fine della guerra, questo rigore si è allentato e anche con la sostituzione del governo si è allentato ancora di più e questo avrebbe permesso, favorito appunto alla minoranza musulmana, che poi pure questa non è grasso, circa 7%, di piano piano di organizzarsi, di prendere contatto con l'estero, con l'Arabia Saudita o con altre realtà diciamo musulmane più agguerrite e almeno in una porzione insomma di questa popolazione musulmana avrebbero da piano piano assunto atteggiamenti bellicosi fino a giungere appunto a quello che abbiamo visto poche settimane fa insomma.
Sì. Ecco, questo. No, adesso arriviamo, ti ringrazio per questo quadro generale. Adesso se vogliamo continuare col quadro, ma più in particolare ecco sul versante meno politico e più cattolico, sappiamo che c'è una minoranza, ci hai detto che è del 7% circa della popolazione e ci hai detto che ci sono solo due chiese nello Sri Lanka che portano il nome di Santa Teresa di Lisieux, cosa curiosa visto che è la patrona delle missioni. E, ci hai detto che sei lì dal 2011, ci dici un pochino sia a Colombo sia lì dove sei adesso, che cosa hai fatto e cosa fai lì a livello di apostolato, com'è la vita cattolica lì?
Beh, guarda, dunque, noi naturalmente siamo benedettini, noi siamo stati chiamati, ma non siamo venuti di nostra iniziativa, perché una sola che è fondatrice di una congregazione locale qua, che però ha anche delle case in Italia, e ci ha invitati a venire qui perché aveva dei giovani che volevano appunto seguire la vita benedettina. E allora il padre è venuto a vedere, gli è piaciuto e insomma poi alla fine abbiamo deciso di accettare, anche se è stata un po' una scommessa per tante ragioni che adesso non spiego. Comunque abbiamo accettato e naturalmente il nostro scopo principale è quello di dare a questi giovani che si presentano per seguire la nostra vita una buona formazione benedettina, monastica, che non è, essendo una formazione che per nascere da nulla e anche dal punto di vista fisico dobbiamo costruire un po' tutto perché è tutto un po' provvisorio nel momento, non è una cosa così facile diciamo, no? Comunque ecco, con l'aiuto del Signore in questi anni siamo riusciti a piano piano a costruire già una buona comunità. Qui sono solo io come italiano e sacerdote, monaco, ma abbiamo un bel gruppetto di giovani, alcuni più grandi, altri più piccoli, perché qui c'è ancora la tradizione dell'alunnato, cioè che mandano i ragazzi anche a scuola media e nei monasteri buddisti anche più piccoli, da piccoli proprio per almeno avere una formazione, poi magari per farsi religiosi. In Italia c'era una volta, ma adesso è praticamente scomparsa questa cosa, ma qui invece no, è ancora molto viva. I genitori sono molto contenti, insomma, non tutti, ma quelli insomma che hanno una buona disposizione, di mandare i figli anche sui 14-15 anni, nelle case religiose per avere una buona formazione e anche in vista del sacerdozio oppure della vita religiosa. Quindi noi abbiamo avuto un buon numero, ecco, di vocazioni o di alunni che insomma stanno andando bene, piano piano cerchiamo di dare loro la buona formazione. Però ecco, oltre a questo c'è questa cosa che io personalmente la sento molto. Il superiore l'ha provata e sì, anche lui, anche se cerca di tenermi un po' le briglie perché sembra che io magari per che possa trascurare un po' la vita intera del monastero, ma veramente cerco di non farlo questo. Ma diciamo insieme siamo d'accordo su questo punto nella stanza, no? Poi nel modo che cerchiamo di trovare la via giusta, no? Cioè, il punto è questo, sono due aspetti che si completano. Uno è la crisi che il monachesimo benedettino sta attraversando da molti decenni, e non solo dal famoso 68, ma già da prima. Cioè, ecco, una crisi di identità. Ecco, il monachesimo benedettino si trova, ecco, di fronte alla critica che è stata sempre molto forte, specialmente appunto negli ultimi decenni, a che ci state a fare voi, ecco, il monastero, perché non uscite, perché non andate a aiutare i poveri o i giovani o le missioni o altre cose, no? Ecco, e a questa critica bisognerebbe rispondere, naturalmente, no? E anche perché per formare i nostri giovani, perché i giovani si chiedono, vabbè, noi veniamo al monastero, ma che valore ha questa nostra vita che abbracciamo? Ora questi vengono spontaneamente, persone semplici, in Italia sono molto più critici i giovani, quindi perché dobbiamo farci oggi non missionari, no? Ecco, allora questo grosso problema, diciamo, questa grossa crisi del monachesimo che è diffusa e che ha avuto manifestazioni anche plateali, specialmente in certi momenti, ci spinge ad approfondire e a capire meglio la nostra vocazione, e questo ci ha portato anche a scoprire queste cose che in passato forse non erano così evidenti. Ecco, quello che vorrei dire, che io ho sentito fortemente in questi ultimi anni, è questo, cioè che San Benedetto non insegna ai singoli a vivere la vita cristiana, ma insegna come si vive la vita cristiana insieme. Insegna a te appunto a vivere insieme, e questo perché? Perché nessuno vive solo. Una persona che da sola vuole vivere la vita cristiana, però nella sua famiglia o nel gruppo in cui vive, ma soprattutto nella sua famiglia, perché è quello l'ambiente in cui maggiormente noi viviamo, invece ci sono dei modi di vivere comuni che sono contrari, per esempio, certo, c'è la televisione sempre accesa e qualsiasi cosa ci sia, nessuno si degna di spegnerla, o girano per la casa dei giornali poco recenti e nessuno può dire niente, no? O si usa un linguaggio volgare, o ci sono orari non buoni per la vita. Una persona da sola in quell'ambiente sarà capita a realizzare la vita cristiana. Quindi San Benedetto giustamente insegna che invece la vita cristiana va vissuta insieme. Quindi sono delle regole che devono essere accettate da tutti quanti insieme e seguire da tutti quanti. E questo San Benedetto non fa che proseguire quello che hanno fatto gli apostoli, perché se noi leggiamo le lettere di San Paolo e anche gli altri degli apostoli, vediamo che San Paolo non si rivolge praticamente mai o quasi mai a un singolo, no? Ma sempre scrive le società e dice cose che mai si potrebbero realizzare se non tutti insieme: perdonatevi a vicenda, rispettate l'un l'altro, cantate insieme canti spirituali, ecco, no? Poi per la presa meridione, no? Queste esortazioni della forza non avrebbero senso di volta un'unica persona, no? E quindi diciamo San Benedetto prosegue questa missione degli apostoli, però entrando molto nei particolari, cioè lui entra nei particolari per dire quale deve essere la vita quotidiana nei suoi minimi particolari di una comunità che voglia vivere, in cui tutti quanti insieme d'accordo vogliono seguire una vita quotidiana santificata dalla presenza di Dio. E quindi dice ancora ci si alza, che cosa si fa, si sono passati, che ci sono degli orari da rispettare, come si parla, come si, se bisogna rivolgersi l'uno all'altro, come bisogna servirsi, come bisogna essere sempre pronti a sacrificarsi per il bene, quello della casa di Dio, no? Ecco, che cosa si deve leggere, che cosa non deve essere presente in monastero, l'importanza della preghiera comune, del canto che si fa assieme, quindi gli orari ben precisi della preghiera a cui tutti devono partecipare. Tutte queste cose creano allora il clima in cui veramente, non il singolo, ma tutti insieme si aiutano per vivere bene la vita cristiana. Ora, questo è ecco, qui è scattata l'intuizione qualche anno fa, ma dico, ma questo insegnamento perché non lo applichiamo anche alle nostre famiglie allora? Se vale, se insegna come si vive insieme, ma chi è che vive insieme? Soprattutto le famiglie, no? Quindi a questo punto la sua regola, ecco che da tanti insegnamenti che possono essere applicati e che dovrebbero essere applicati, specialmente alla famiglia moderna che è tanto disorganizzata e tanto priva di regole, e questo a danno di tutti, a cominciare dai più piccoli. Ecco allora questo desiderio di far del monachesimo una grande forza apostolica, perché il monastero, la comunità, dà un esempio e anche un insegnamento alle famiglie come vivere insieme, specialmente in questo momento di crisi. Ecco che allora nessuno venga a dire ma che c'è stato a fare voi, no, noi ci stiamo proprio perché dobbiamo essere come la città sul monte che illumina e dà luce e insegna e guida con gli altri a imitare, per quanto è diciamo, la loro propria vocazione, ecco questo ideale di una vita comune vissuta nella luce di Dio. Allora, quindi questo vale molto per l'Italia, ma vale anche qua. Anche qua perché qui, come ho detto, la modernità avanza a grandi passi proprio attraverso questi metodi moderni che sono proprio questi che male usati distruggono le famiglie di prima e la vita quotidiana delle famiglie. Ecco allora questo è il nostro desiderio, è che anche qui, visto che stiamo lavorando qui, noi possiamo dare questo esempio, questo insegnamento attraverso la nostra presenza, attraverso la nostra parola. Ecco, anche, e già stiamo facendo in questa direzione, e anche nella formazione dei giovani di qua, io sottolineo fin dall'inizio, guardate, la nostra vita non è come quella dei sacerdoti, perché qua tanti vengono qua, voglio farmi sacerdote, insomma, vabbè, guarda, attento, noi siamo prima di tutto benedettini, poi saremo pure sacerdoti, ma la nostra vita è diversa da quella dei sacerdoti. Quindi i sacerdoti stanno in seminario per qualche anno e in quegli anni in cui stanno in seminario vivono anche loro una vita insieme secondo regole. Ma appena escono, finiscono quegli anni, loro stanno isolati in una parrocchia e non hanno questa regola ecco, di vita comune. Quindi hanno un sacco di difficoltà tra l'altro, no? E quindi anche loro dovrebbero imparare da San Benedetto. Ma invece no, noi siamo tutta la vita, siamo nella comunità. Tutta la vita serviamo questa regola che santifica la nostra vita quotidiana comune. Ecco, no? Quindi fin dall'inizio devono apprezzare, amare e stimare la propria vita, perché se comincia a dire che c'è da fare, è chiaro che dopo un po' entrare in crisi, no? E quindi noi adesso piano piano stiamo cercando di certo, seguire la vita interna, come dice il padre Priore, ma voi intanto seguitela voi, no? Senza stare a parlare, tu dici a me, no? Tu stare alle famiglie e poi tu magari trascuri la vita, no? Carità, facciamo prima bene noi, però nello stesso certo. Tempo cominciamo fin da adesso a cercare di illuminare le famiglie di qua, ad aprirsi a questo messaggio, ecco.
Grazie Don Massimo, perché la risposta più che esaustiva ha parlato non soltanto dell'ambiente in cui ti trovi, ma anche della peculiarità della vita cattolica lì e in particolare in specie della vostra missione monastica e benedettina in quel contesto. Poi con gli addentellati sostanziali che abbiamo già tante volte approfondito, che sono almeno tu e io nelle nostre conversazioni e nei nostri lavori giornalistici, che sono la declinazione familiare e domestica della regola benedettina. Adesso per tornare al tema fondamentale, al tema generale, che lo ripeto per quanti si fossero collegati nel frattempo, è un approfondimento sui fatti di sangue della Pasqua nello Sri Lanka, in questo 21 aprile 2019, con la testimonianza di un missionario benedettino italiano lì in Sri Lanka, per tornare a questo tema fondamentale, dici un pochino dove eri quando ti è arrivata la notizia degli attentati, come l'hai saputo e come l'hai vissuta questa notizia?
Sembrerà paradossale, ma la notizia mi è giunta dall'Italia. Perché noi quella mattina eravamo tutti contenti, stavamo celebrando la messa, e quella messa era un po' relativamente presto, insomma non sapevamo nulla, no? E invece cominciano subito dopo la messa, cominciano ad arrivarmi dei messaggi dall'Italia: ma che succede Sri Lanka? Io rispondo: ma lo sapete meglio di me, non lo so io, no? E finalmente dopo un po' ho cominciato a capire, hanno cominciato a farmi vedere, a mandare qualche video, qualche informazione, e naturalmente diciamo, neanche perché questo, la maggior parte degli attentati sono venuti a Negambo, che è una cittadina un po' a nord di Colombo, comunque i dintorni di Colombo, che la chiamano la Roma dello Sri Lanka, perché è una grande presenza cattolica, ci sono moltissime chiese e molti dei ragazzi che stanno qui vengono da lì, da Negambo, no? Quindi subito ci siamo preoccupati per sapere se c'era qualche parente, qualcuno che loro, che invece no, per fortuna nessuno dei nostri ragazzi apparenti, qualcuno coinvolto direttamente nei dati, poi indirettamente qualche conoscente forse si è ritrovato, però molto poco, insomma, grazie al cielo questo non, però certo è chiaro che gli storici siamo preoccupati molto, ma sentendo Negambo e poi tutti a scrivere, poi ho mandato subito un messaggio su Facebook dicendo a tutti gli amici che noi siamo lontani, no? E ho fatto appena in tempo, poco dopo la, il governo ha bloccato Facebook, WhatsApp, YouTube, no? Perché attraverso questi canali si diffondono appunto i vari complotti e poi anche gli odi naturalmente su tutti le varie cose. Quindi il governo, per evitare sia complotti vari sia appunto scontri che poi potrebbero degenerare, in qualche giorno ha bloccato tutto. Quindi,
ecco, su questo guarda, vorrei chiederti un chiarimento, perché io stesso non sono riuscito bene a capire questa mossa del governo, che mi è sembrata quasi oscurantista, ma forse sbaglio prospettiva e non capisco.
Ma non è la prima volta. Coprifuoco sì, perché quello riguarda il fatto che la sera dicevano di non uscire, poi di non andare neanche nella città vicina, sì, perché c'era pericolo, c'era appunto questo, subito dopo gli attentati, ovviamente tutti quei morti, è chiaro che il governo dice mo state buoni tutti, perché sa cosa possa succedere finché non hanno preso un po' tutto sotto controllo. Poi sembra che il controllo è stato affidato all'esercito, soprattutto all'esercito, perché il governo è stato un po' debole, no? Come dicevo, un po' così. Ma questo già tempo fa, ci furono diversi mesi fa delle cose molto meno gravi, però degli incidenti tra buddisti e musulmani, non so perché, ma non so in quale zona lontana, e già in quell'occasione bloccarono WhatsApp e Facebook, perché appunto attraverso questi cosi questi si insultavano, si dicevano, insomma, oppure si dava un appuntamento per fare queste e quelle, quindi hanno bloccato tutto allora. Ma è una cosa passeggera di tanti mesi fa, e questa volta la cosa era molto più grave. Quindi poi attraverso YouTube l'ISIS mandava dei messaggi, dei minacce, per questo hanno bloccato anche YouTube. Hanno detto che c'è stato un YouTube in cui appunto il capo dell'ISIS diceva che si attribuiva, diciamo, la responsabilità di queste cose, ma qui non ha circolato perché è bloccato YouTube.
No, sulle prime in realtà i video dell'ISIS che circolavano, almeno quelli che abbiamo visto noi in Italia, erano video di congratulazioni con chi aveva materialmente operato, ma non di rivendicazione. Almeno sulle prime.
Io questo ho sentito, io non l'ho visto, ma ho sentito dire, poi sa, come dico, non è che sono così bravo a seguire tutte queste notizie, ripeto, però che l'ISIS abbia abbia rivendicato gli attentati, questo te l'ha detto anche il segretario del vescovo, sicuramente informato, cioè il vicario del vescovo. Una volta ho parlato con il vicario del vescovo e lui mi ha detto che appunto l'ISIS, che sta perdendo territori in Siria, vorrebbe crearsi un territorio per avere una base, e ha messo gli occhi sullo Sri Lanka. Questo mi disse il vicario del vescovo un po' di tempo fa. Adesso recentemente ho saputo che quelli che materialmente hanno fatto gli attentati sono di qua, non erano stranieri, così me l'ho detto, però che erano stati istruiti all'estero, almeno alcuni, insomma, è una cosa che mi sono visto anche un video di un tizio, ho detto ma dimmi, che era stato appunto in Arabia Saudita, poi a Singapore, poi era tornato perché sarebbe venuto in capi, che poi è stato preso tra l'altro, no? Quindi questo dicono, ecco.
Sì,
comunque
guarda,
la situazione è molto tesa.
Tuttora.
Insomma, la situazione è molto tesa perché diciamo le notizie che io ho saputo non so queste, che appunto c'è stato questo, che i responsabili sarebbero locali, anche se sostenuti e magari anche incoraggiati dall'estero, che c'è di mezzo l'ISIS, ma che questi locali ancora fanno un po' paura, perché come ho detto, attraverso questo decennio di pace hanno approfittato per introdurre armi, anche droga, non so, e comunque per chiamare gli animi a queste cose. E recentemente hanno trovato, visto un video, in una moschea sottoterra deposito di armi nel senso, sì, anche armi bianche, spade, coltelli, ma anche pistole, bombe, così, no? E, però ecco, il governo, se ho ben capito, cerca però di minimizzare. Ho letto un articolo di fonte governativa che diceva che no, non bisogna preoccuparsi, il ministro diceva non bisogna preoccuparsi perché queste spade, di cui ho parlato, spade, le tengono per i ladri, per difendere le donne, queste cose. Ma mentre la moschea, sottoterra, spade, bombe, fucili e pistole, non credo che servano per difendere dai ladri, insomma. No? Quindi forse il governo un po' così cerca di non un po' di acqua sul fuoco. No? Però ecco, ci sono altri episodi, anche quelli che ho sentito recentemente. Oggi c'è stato un episodio un po' strano fino a un certo punto, un po' così, che hanno detto per la prima volta la messa in una città, Cilao, non moltissimo lontana. E allora i cattolici dopo la messa sembra siano andati lì a fare un po' di vandalismo nelle proprietà dei musulmani, poi intervenire la polizia, cacciati via, insomma, questa da parte cattolica è stata una reazione.
I cattolici sono andati a fare atti di vandalismo per ripicca?
Sì,
questo dopo,
no? Detto, poi c'era... Oggi in una città qui si chiama Cilao. E appunto hanno ripreso, perché erano chiuse le chiese, adesso oggi molte chiese hanno riaperto al culto. Però ecco, nello stesso tempo, poi ho saputo però che in un ospedale erano entrate tre ragazze dicendo che erano studentesse di medicina, invece hanno scoperto che non era vero e l'hanno arrestate, e come anche che hanno preso altri due, sempre in un ospedale, che c'erano due, tutte e due, ognuno dei due aveva due carte di identità, una cingalese e una musulmana. E adesso hanno detto che devono fare attenzione molto agli ospedali, sembrerebbe che sarebbero di mira su quegli ospedali. Pochi giorni fa un messaggio dal vicario del vescovo che diceva di non mangiare pollame. Perché dicono che il pollame in gran parte è in mano ai musulmani, l'industria del pollame, e c'era pericolo di avvelenamento. Un messaggio che è venuto da Milano del Disco. Quindi c'è ancora tensione, paura e cose di questo genere.
Si parla quasi da psicosi, se si comincia a pensare.
Però d'altra parte D'altra parte, guarda, questo è stato il più grande attentato in Asia che sia avvenuto, con un numero così grande di morti in Asia c'è stato mai, e qualcuno mi ha detto il secondo attentato dopo le Torri Gemelle, come quantità di morti, quindi non si può prendere alla leggera, no?
In effetti ti ricordi, proprio una settimana fa ti condividevo quell'articolo di France TV Info, non so se poi tu l'avevi letto, quello sui 200 predicatori musulmani espulsi
me l'hai parlato di questa cosa, non l'avevo l'articolo, me l'hai detto a voce, questo ho chiesto ma non l'hanno saputo dire, cioè ma non saputo dire solo che hanno... Ma se tu sai meglio di me, io non lo so.
No, ma adesso lo dico, però dimmi, ti hanno saputo dire?
No, ma avete parlato di una settantina, ottantina di appunto musulmani che sono stati arrestati, così, poi non so altro, ecco.
No, qui non si tratta di... Sì, dimmi.
No, dimmi di questi 200, perché io quello che mi hai detto so e basta, non so altro, non te l'ho chiesto, ecco, ma non saputo di me.
No, qui non si parla proprio di arresti, in realtà si parla di espulsioni e si parla di 200 predicatori musulmani stranieri che sarebbero stati espulsi per una ragione, diciamo, formale, cioè il visto di soggiorno, il visa era scaduto e avendo fatto un controllo su larga scala hanno trovato questi numeri importanti, questi 200, e per ragioni di sicurezza li hanno estradati, li hanno mandati fuori dal paese. Il ministro dell'interno ha reso nota la cosa, ecco qui l'articolo, il 5 maggio scorso, esattamente una settimana fa, e la giustificazione, vista la situazione attuale nel paese, abbiamo esaminato il sistema dei visa e abbiamo preso la decisione di rinforzare le restrizioni dei visa per gli insegnanti religiosi. Ci sono istituzioni religiose che fanno venire predicatori stranieri da anni, ha spiegato il ministro. Noi non abbiamo alcun problema con questi ultimi, con i predicatori, ma ce ne sono alcune istituzioni religiose che hanno aperto recentemente e a queste faremo più attenzione. Poi il ministro, precisa qui l'articolo, non ha indicato nel dettaglio le nazionalità delle persone espulse, ma da fonti vicine alla polizia, diciamo alcune voci sono trapelate, valla a sapere se sono vere o se sono per depistare, comunque secondo le fonti vicine alla polizia questi predicatori sarebbero di questi paesi, Bangladesh, India, Maldive e Pakistan.
Ecco, comunque ecco, una cosa devo dire, il governo è stato accusato anche di debolezza, questo fa anche il cardinale stesso qui di Colombo, insomma, ha richiamato il governo a maggiore severità, anche attenzione eccetera. Una cosa certissima è che già si parlava di terrorismo già 20 giorni prima di quello che è successo, questo lo so personalmente, perché ai primi di aprile il padre Priore doveva mandare qui dei soldi, anche una somma abbastanza notevole per i lavori, insomma, che dobbiamo fare, e questi soldi non partivano. E il Priore mi ha spiegato che alla banca gli hanno detto che c'era le somme per lo Sri Lanka, erano bloccate per timore dei terroristi. Questo ai primi di aprile. E tanto che il Priore ha dovuto portare i documenti in banca o far vedere che erano soldi che servivano per la Chiesa, eccetera, no? E me la mandare pure a me delle copie dei documenti, tante volte ti chiedessero far vedere la polizia, eccetera. Quindi già ai primi di aprile già c'era la voce nella polizia e anche nelle banche che c'era il pericolo di terrorismo. Quindi non è una cosa del tutto inaspettata, cosa che sicuramente si sapeva. Per questo dicono, perché il governo non ha preso, non lo so, poi anche tutto si può controllare naturalmente. Però ecco la cosa che si arriva. E un'altra cosa che ho saputo.
Sì.
No, di.
No, dicevo che difatti alcuni avevano ricollegato sulle prime, avevano dato come motivazione, come movente, una rappresaglia nei confronti del massacro alla moschea a Christchurch in Nuova Zelanda, eppure lì le fonti vicine alle intelligence avevano escluso quella pista o l'hanno ritenuta improbabile, perché lo scarto tra fatti in Nuova Zelanda e i primi movimenti che loro hanno seguito per lo Sri Lanka erano troppo raccorciati, non poteva esserci stata una tale velocità di reazione. Quindi niente, giusto per compendiare quello che dicevi tu, qui parliamo di marzo, di cose veramente, ci sarebbero voluti 10 giorni per imbastire il tutto. Se ai primi di aprile questi già avevano notizie al punto che già la banca aveva istruzioni, vuol dire che l'intelligence già aveva informazioni così fondate da diramare istruzioni relative agli istituti bancari. Stavi dicendo, scusa?
Sì. Dicevo che un'altra notizia che ho saputo di recente, ho visto anche un video, che dunque in una città importante che si chiama Trincomalee, ma qui a volte la chiamano Trinco per abbreviare, che è un porto anche importante che sta penso nel nord-est, e in questa città i musulmani hanno costruito un'università che ancora non è attiva ma è già completata. Io ho visto il video di questa università, ma è qualcosa di spettacolare, proprio di un lusso, ci sono sale di conferenze, biblioteche, anche laboratori meccanici, ma tante cose. Ma poi è bello, sono già di piante che non crescono qua, ma vengono da Arabia Saudita, che dicono che il finanziamento di questo, che sarà costato un patrimonio ma incalcolabile, è venuto dall'Arabia Saudita. Ma il governo adesso ha bloccato l'apertura di questa università, perché l'intenzione di questi che la gestiscono sarebbe di insegnare la Sharia. Allora il governo dice no, qui noi studiamo il diritto romano e il diritto inglese, quindi niente Sharia. E quindi hanno bloccato tutto, naturalmente prima o poi dovranno sbloccare, no? Perché anche possono chiudere una cosa così. Però cercheranno, almeno dicono, di imporre determinate regole che siano un'università di scienza, ma non di Sharia. Ecco. Speriamo che ci sia così, ma questo ci fa vedere l'investimento enorme che hanno fatto questi per le loro cose. Poi questa minoranza 7%, che poi non è soltanto ricchi, credo, questi di qua, se sono stati aiutati dall'Arabia Saudita con queste somme, vuol dire che c'è qualche raccordo forte tra di loro, no? Insomma, tutte cose un po' preoccupanti veramente.
Guarda, questo mi ricorda, sai cosa? Proprio all'indomani dei fatti, all'indomani del 21 aprile, la nostra amica Lucia Scozzoli, che è sempre attenta ai dettagli, va a studiarsi retroscena, scrisse su Breviarium, sul mio blog, quella cosa che ti passai, ti ricordi? Quella ricostruzione sugli scenari geopolitici, e mostrava diverse complessità. Accennava anche al massacro del 2009, però poi spiegava alcune di quelle tensioni geopolitiche anche in termini economici perduranti oltre la tregua a cui tu facendo. Per esempio, ecco, cito questi passaggi a beneficio anche degli ascoltatori, così insomma cerchiamo di capire cosa può entrarci l'Arabia Saudita, visto che tu poni alla nostra attenzione l'elemento di questa università. Scrive dunque Lucia Scozzoli: la rotta marittima dal Mar Rosso al Mar Arabico attraversa il Golfo di Mannar e circonda la costa occidentale, meridionale e orientale dello Sri Lanka, quindi prosegue verso nord-est, attraverso il Golfo del Bengala, verso lo Stretto di Malacca. Si stima che nel prossimo futuro l'80% delle spedizioni di petrolio giapponesi e cinesi sarà trasportato lungo tale rotta. Inoltre, circa la metà del trasporto di container nel mondo passa attraverso i colli di bottiglia di questa rotta e le sue ramificazioni nell'Oceano Indiano. Questo spiega perché la Cina, l'India, il Giappone, le potenze europee e gli Stati Uniti sono molto interessati a mantenere la loro posizione di potere nell'Oceano Indiano, dove lo Sri Lanka occupa una posizione strategica. il porto di Trincomalee, nella parte orientale dello Sri Lanka, con un diametro di 8 km, è in grado di ospitare navi da guerra, compresi i sottomarini con armi nucleari, a 110 serbatoi di petrolio che vengono forniti in quel porto, e ogni serbatoio contiene quasi 10.000 tonnellate di petrolio, il che lo rende un obiettivo di alto valore strategico per le potenze. Gli Stati Uniti hanno una base militare di importanza strategica nell'isola di Diego Garcia. L'isola si trova nell'Oceano Indiano, a circa 1600 km a sud della costa meridionale dell'India, vicino allo Sri Lanka e alle Maldive. Gli Stati Uniti hanno già una base in Sri Lanka dal 1951, la Voice of America, in un'area di circa 3,25 km quadrati in Namibia, una zona con alte mura e filo spinato che è gestito come un territorio degli Stati Uniti chiuso. Essi hanno inoltre firmato con il governo dello Sri Lanka nel 2007 un accordo secondo il quale le navi americane possono in qualsiasi momento entrare nei porti dello Sri Lanka, soprattutto nel porto di Trincomalee. Si capisce dunque, commenta Lucia alla fine dell'esposizione di questi dati, di questi elementi, si capisce dunque bene come certe guerre civili siano frutto di strategie imperialiste senza scrupoli. Si finanzia un gruppo più o meno indipendentista, separatista, minoranza qualunque con una vaga connotazione ideologica, con il solo scopo di creare dall'interno una destabilizzazione che permette il cambiamento repentino di alleanze geopolitiche globali, sostituendo un gruppo di potere con un altro o costringendo il paese a modificare le sue alleanze strategiche in cambio della pace. Ecco, in questo tu l'avevi anche letto in quei giorni. Non lo so, visti i dati che hai raccolto tu, ti sembra una ricostruzione che combacia con quanto tu vieni a esporre?
Guarda, l'articolo parla di cose di cui non so nulla, quindi non saprei cosa dire, perché sono cose che escono completamente da quello che io posso vedere o conoscere, insomma, sono cose interessanti, certamente. Certo, questa circostanza che proprio quel porto di Trincomalee, proprio lì ci sta l'università, è sorta questa università, diciamo, arabica e musulmana, potrebbe non essere un caso, insomma, ecco.
Proprio in quella città dove gli Stati Uniti possono entrare e uscire come vogliono, dove c'è quell'enorme porto.
Sì, appunto, sì, Trincomalee, penso, la pronuncia, la proposta.
Sì.
Non mi sono più quello che sì, è proprio lì. E come ho detto, io il video che ho visto mi ha lasciato guardare a bocca aperta, mamma mia, c'era il più alto di tutti i giochi, di essere costato proprio una novità, insomma. Ecco, questo diciamo così, quindi adesso la situazione sappiamo, il governo, come dico, la Chiesa soltanto alla pace, anche alla vita religiosa, ma anche alla severità da parte del governo. Il cardinale viene molto apprezzato, visto anche un altro giorno un signore che non è cattolico, non ha parlato molto bene, è una persona che sa può prendere posizioni tutti, dicono, insomma. E io l'ho incontrato un paio di volte, ma non è che poi non ci ho neanche parlato, ovviamente. Quindi diciamo la Chiesa cerca di, adesso come dico, per tre settimane da Pasqua la Chiesa è stata chiusa, nel senso che le messe pubbliche non sono state fatte. Oggi hanno ricominciato, non tutte, ma insomma hanno cominciato piano piano di aprire le chiese per la messa. Noi l'abbiamo sempre detta, però non è venuto il parroco, veniva sempre il parroco, che la dice in cingalese la messa, c'era tanta gente. Invece in queste due domeniche, fino anche oggi, abbiamo detta in inglese, io con poca gente,
ecco, questa è una cosa che ha fatto molto discutere anche da noi, questa decisione forte dal punto di vista ecclesiale di proibire le messe pubbliche. Qualche commentatore, qualche osservatore l'aveva anche giudicata un po' una scelta vile, passami il termine, che non è assolutamente adeguato, o comunque diciamo debole sul piano testimoniale. e altri hanno detto ma forse non vi rendete conto di quello che c'è lì, quindi facciamocelo dire da chi sta lì, che cosa è successo, come l'ha presa la gente. Abbiamo visto le foto della gente che guardava la messa del cardinale in televisione in ginocchio nelle case, ci hanno molto toccato quelle foto, dici?
Sì, cioè, ma guarda, ma se noi a Roma avessimo avuto 350 morti nelle basiliche romane, penso che chiese chiuse per due settimane non si avrebbero affatto scandalizzato, ma cioè, qui c'è il terrore, capito? Quindi è chiaro che hanno potuto prendere questa, anzi era venuto l'ordine domenica scorsa di riaprire le chiese già domenica scorsa, era venuto già, diciamo, con prudenza cominciare a riaprire. Poi invece il cardinale stesso ha scritto al vicario Polvinaro, si era trasmesso dicendo no, la sicurezza, quindi la sicurezza nazionale, ha detto al cardinale no, non aprite ancora, ancora c'è pericolo, quindi non è neanche una decisione presa dalla Chiesa da sola, ma insieme al governo, no? Insieme alle forze pubbliche. Ecco, una cosa, penso che adesso è un momento forse di dirla, quello che è successo in quella città, scusa il nome, non ricordo, è un po' complicato. Dunque, le esplosioni sono venute a Colombo, a Negambo e in un'altra città, di cui adesso mi sfugge il nome, che in quella città, forse l'avrai visto perché ti ho mandato qualche articolo sull'argomento, l'attentatore doveva andare alla Chiesa Cattolica, che è più grande, e voleva fare la strage, se no che era successo che avevano cambiato l'orario della messa, l'avevano anticipato, quando lui è arrivato la chiesa era vuota, i sedili erano andati via tutti, allora lui ha cambiato idea e è andato verso la chiesa protestante, che invece era, è sempre grande, no? Però insomma non era quello l'obiettivo principale. Che è successo? Che mentre si avvicinava ha incontrato un pastore e gli ha detto sì sì vai, no? Invece quando si è avvicinato proprio all'edificio c'è stato un signore che si è insospettito, perché questo c'era due grossi pacchi. Allora si è insospettito e allora si è avvicinato e dice no, tu dici che questi pacchi non possono entrare, se vuoi entrare devi lasciare. Siccome questo è stato molto duro, molto forte, non ha impedito proprio di andare avanti, questo qui ha deciso di farsi saltare in aria fuori dalla chiesa. E infatti è proprio questo poveretto è morto, che lui aveva capito il pericolo, però per salvare la gente anziché scappare è andato lì a fermarlo, no? Dice, meglio che si da fuori, infatti sono morte mi sembra 29 persone, ma in chiesa ce n'erano 600, no?
Ce n'erano 600,
avrebbe fatto, avrebbe fatto una grande strage, e con lui sono morti anche altri suoi parenti, anche dei bambini, insomma. Però il padre di questo che invece si è salvato, piangendo, ha detto che era un po' fiero di questo figlio che così per amore per gli altri si era sacrificato, no? Ecco, questo diciamo in qualche modo c'è. Abbiamo qui in Sri Lanka, se dire la verità, che non è come in Italia, che ci sono tante contrapposizioni storiche, così un po' rigide. Qui la stessa convivenza con buddisti, cristiani, musulmani, con i buddisti, protestanti, cattolici, c'è più facilità, diciamo, di contatti e anche di accettazione reciproca, no? Questo, anche se la comunità cattolica ha la sua identità, però allo stesso tempo ecco, anche questi episodi aiutano sicuramente a aprire l'animo, anche a raccogliere questi cristiani che insomma non c'è una sostanza, condividono le cose sostanziali della fede e poi la testimoniano anche in questo modo, no?
Sì, sì, mi ricordo che tu mi facesti vedere quell'articolo che era stato scritto da Aletheia francese, siccome io sono traduttore dal francese per Aletheia italiano sono stato molto interessato, chiaramente l'ho preso, l'ho tradotto e ci ho anche aggiunto delle considerazioni sul fatto che questa comunità, che è una comunità riformata, una comunità ecclesiale nel linguaggio ecclesiologico del Vaticano II, non una vera e propria chiesa, se adesso ha senso usare queste due categorie, pure aveva uno stiario, perché l'uomo che è morto con quel gesto coraggioso ed eroico era lo stiario della comunità. Io dicevo, vedi il paradosso, una comunità così moderna che ha un ministero così antico e di fatto è andato in disuso nella Chiesa cattolica e anche nelle chiese ortodosse. Questo mi ha portato a delle considerazioni su quello che è stato recentemente chiamato anche nel Magistero Pontificio l'ecumenismo del sangue. Ecco, volevo chiederti come è stato vissuto questo lì.
Ma questo è vero, di una località piuttosto lontana da qui, Batticalore, se non è così, no? Quindi non abbiamo contatti e io volevo anche, tu mi suggerite di prendere contatto con questa comunità evangelica, ma non è stato possibile perché ci sarebbero voluti 3 giorni per andare lì, stare, parlare, no? Faremo proprio. Quindi non ho soltanto potuto contattarla, avere notizie così tramite i canali di internet, qui, ma non un contatto diretto, poi in quel momento non era neanche possibile,
certo.
Sopra, no? E, ma essendo una comunità un po' lontana, così non nessuno conosceva direttamente le persone interessate, addirittura neanche lo sapevano, che l'ho detto io, che poi l'avevo saputo da un articolo fatto in Francia, insomma. Succedono questi paradossi, no?
Sì, succedono. Succedono questi paradossi. Guarda, io ti ringrazio intanto per questa abbondante carrellata che abbiamo dato a tutta quanta la situazione, su più piani, sul piano ecclesiale, sul piano tuo personale, missionario, ecclesiologico anche, e nonché geopolitico. Io penso che sia il momento, visto che siamo un po' oltre il giro di boa della trasmissione, di lasciare le linee aperte e di mettere finalmente in contatto gli ascoltatori con te, che stai facendo notte fonda per parlare con loro. Diciamo che questa seconda parte della trasmissione, i prossimi 40 minuti, saranno tutti quanti dedicati ad ascoltare le domande, gli interventi del pubblico, quindi mettetevi per telefonare e aspettiamo le vostre telefonate. Ecco la prima telefonata, pronto?
Sì, buonasera, salve, mi chiamo Fabio, chiamo da Roma, ma sto facendo un percorso spirituale come oblato benedettino presso l'abbazia di Farfa in Sabina. E ho saputo la vostra trasmissione e mi è venuto da telefonarvi per informarvi del fatto che il priore Don Eugenio, padre Eugenio, ha aperto una missione in Sri Lanka, aprendo un monastero in Ukena, la diocesi di Kurunegala, che è al sud, credo, che per fortuna, diciamo così, non è stata toccata da quei problemi terroristici che invece hanno colpito il nord. È un monastero che sta funzionando, sta formando persone, monaci, che poi vengono da noi qui a Farfa per completare l'istruzione e poi magari o rimanere qui o ritornare lì in Sri Lanka. Da questo che volevo soltanto dire.
Fabio, ma infatti io vengo dall'abbazia di Farfa e quindi conosco bene tutto quello che hai detto, grazie. Forse ci siamo anche incontrati.
Ah, chi sei? Non sapevo chi sei tu.
Don Massimo, no, penso che ci siamo incontrati.
Ah, Don Massimo. Don Massimo. Non avevo capito che eri tu lì al telefono, pensa un po' che roba. Sì, ci siamo incontrati, sì, certo, diavolo. Un abbraccio grande, Don Massimo, un abbraccio.
Anche a te, ciao.
Bene, ecco il bello della diretta, quelle cose che succedono quando uno parla per un'ora senza ribadire ogni 5 minuti chi sta parlando e di cosa. Sì, perché poi con i collegamenti intercontinentali può succedere anche che la voce non sia riconoscibile. Infatti quando Fabio ha cominciato a dire no perché Farfa, no perché il priore, no perché il Kurunegala, mi sa che non ha seguito dall'inizio e non ha ben chiaro chi sta parlando. comunque fa sempre piacere. Vediamo se c'è qualche altra telefonata, magari, ecco, di qualche ascoltatore che sa fa. Ecco la seconda telefonata, pronto?
Pronto, sono Valeria, ciao Don Massimo, da Cremona.
Ciao
Valeria. Che piacere, è stata una sorpresa, stavo venendo a casa da Rosario e casualmente ho detto, ma mi sembra Don Massimo, e allora ho detto, vabbè, approfitto, perché quando è successo tutto quel pasticcio eravamo tutti con una grande preoccupazione, in apprensione, ma dopo con il tuo messaggio insomma ci siamo tranquillizzati. Ti hai chiarito molto bene il fatto, il fattaccio che è successo. Insomma, speriamo insomma che le cose migliorino, ecco. Se ti trovi
una grande sorpresa, che sentire la tua voce adesso.
Veramente, veramente. Anche per me è stata una sorpresa, perché casualmente l'ho sentito. Bene. Bene. Ti ringraziamo per le notizie che ci hai dato,
Va bene, saluti a tutti.
Anche te, saluto anche da parte di
ciao,
te.
Grazie, Valerio. Ciao Massimo.
Ciao,
sono Piero, ti abbiamo ascoltato.
Grazie.
Dai, e lì preghiamo per te, ricordiamo tutti i battezzati che sono stati vittime. E non solo vittime, ma fedeli della Chiesa Cattolica, e non solo. C'è stata anche una chiesa anglicana, mi fa, evangelica.
Sì.
Dai, che il Signore ti metta una sua protezione, un suo aiuto. Grazie.
Grazie a te, grazie. Ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Niente, Don Massimo è così popolare che non è bastato mandarlo in Sri Lanka 9 anni fa, conosce ancora adesso tutti gli ascoltatori di Radio Maria, quindi non possiamo sentirne uno che non lo conosca già personalmente. E, ascolta Don Massimo, però quest'ultimo intervento mi ha fatto venire in mente una domanda che allora mi permetto di farti io. E noi tante volte abbiamo parlato anche nella nostra teologia occidentale, sia moderna sia anche antica, del martirio come della questione seria, il caso serio, lo chiamavano i teologi del XX secolo, perché chiaramente è una testimonianza che si impone per la sua trascendenza assoluta. E mi ricordo quando c'è stato quel caso dei copti nella Domenica delle Palme qualche anno fa, mi ricordo la scena del mezzo busto del TG egiziano, che era un noto famosissimo giornalista musulmano che quasi non riusciva a riprendere la parola dopo il servizio, e si è espresso con parole di ammirazione toccanti nei confronti della testimonianza materiale dei copti. Diceva quanto è grande la loro forza di perdonare. C'era stata una vedova che benediceva gli assassini e piangeva per la loro conversione, veramente una scena impressionante, e diceva: queste persone sono fatte di una sostanza diversa, sono uomini d'acciaio. E non posso non ricordare che proprio in Egitto un cristiano dei primi secoli è passato alla storia con il soprannome di l'uomo d'acciaio, origine di Alessandria. Lì nello Sri Lanka il fatto che ci siano dei martiri, come viene detto dai non cristiani?
Ma io sinceramente questo non lo so, non ho avuto possibilità di avere queste testimonianze, cosa di questo genere. Io qua per esempio la televisione non la vedo, anche perché a parte che qui non c'è, c'è un'altra casa, ma capisco niente perché a parte che non ho mai sentito la mia televisione comunque, ma così giornali pure poi non li leggo, quindi i contatti con la gente ce ne sono molto limitati, quindi non ho avuto possibilità di ascoltare cose così. Quello che posso dire è che ho visto un articolo su un giornale, così l'ho visto, però un giornale cattolico, però era impressionante perché siccome quel giorno in una di queste chiese c'erano le prime comunioni, e allora alcuni bambini, dopo aver fatto la comunione, sono state vittime di questa dell'attentato. Quindi c'era una foto in cui si vedevano tutti questi bambini con l'abito della prima comunione, bambini e bambine, soprattutto bambine, ma anche maschietti, nella piccola bara, ma aperta, con il viso raccolto nella pace, così, no? E con quest'abito. Veramente era molto impressionante. E certamente poi si vedevano i genitori, insomma, alcuni erano morti anche i genitori, naturalmente, di questi, no? Però insomma la gente era estremamente impressionata, ecco, da queste cose. Però adesso questa, con quella cosa esatta che mi hai chiesto tu, non saprei cosa rispondere.
No, veramente. Chiaramente nella barriera linguistica ci hai detto un alfabeto di più di 200 segni, è chiaro che anche per uno della tua caratura intellettuale diventa una sfida importante. Mi dicono che ci sono due telefonate, Don Massimo, sentiamole, intanto voi continuate a chiamare. Prima telefonata.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Buonasera Don Massimo.
Chi è?
Lei mi senta? Ripeto, buonasera Don Massimo, mi chiamo Caterina, sto chiamando da Piombino. Sono ucraina, però abito in Italia da tanti anni, seguo da anno scorso, sto seguendo Radio Maria. Diceva, sono ucraina, sto seguendo Radio Maria da anno scorso, per motivo che l'anno scorso ho avuto occasione di conoscere un signore che si chiama Nicola Darchi. E lui anche trasmette Radio Maria. Ogni tanto vengo con lui a aiutare a montare i microfoni, sto seguendo le messe, aiuto, faccio specie di volontariato, sto imparando, capito?
Sì, certo.
E allora anche settimana scorsa, stati a Livorno, da una parrocchia da Livorno, ora emozionata, non mi ricordo come si chiama la parrocchia. E faccio trasmissione Radio Maria. E niente, e voleva prima di tutto, scusate, io parecchio emozionata, anche parlo maluccio italiano. Voleva parlo male in italiano. Voleva dare tantissimi auguri. Oggi festa della mamma, la nostra Madre Maria, Madonna, la madre di Signore Gesù Cristo. E lei è la mamma e tutte le mamme di Radio Maria, che sentono Radio Maria, che lavorano per Radio Maria, tutte le mamme.
Sì, brava Caterina,
sì,
brava.
A questo augurio noi ci uniamo, lo sottolineiamo, vero Don Massimo?
Sì, sì. Certo, ha fatto bene a richiamare che è la festa della mamma, certo. Va
sì,
bene,
voleva
allora,
dirci dell'altro Caterina? Va bene, allora passiamo alla seconda telefonata.
Pronto, sono Anna di Rimini.
Buonasera Anna.
Buonasera, senta, vorrei sapere come le comunità cristiane, noi comunità italiane cristiane, possiamo ottenere dei contatti con Don Massimo e come potremmo aiutare in qualche modo i cristiani dello Sri Lanka, non dico solo con del denaro, ma dico anche con dando consolazione, dando condivisione a questo grande popolo che in questo momento sta vivendo una vicissitudine, forse si sente anche solo nel mondo.
Beh, Massimo.
Beh, guarda, io penso che per aiutare la nostra fondazione, credo che la cosa più semplice sia prendere contatto col priore dell'abbazia di Farfa, quindi no, se, poi qui per i cristiani qui io penso che la cosa migliore sia certo, sicuramente la preghiera, no? Poi pensa che in Italia ci sono tantissimi dello Sri Lanka, è una presenza molto forte in Italia. E tra l'altro in Italia sono anche ben voluti, diversamente da altri gruppi diciamo così, etnici invece di Sri Lanka generalmente sono benvoluti perché sono gente buona. Ecco, quindi ecco, se uno ha possibilità di contattare quelli che sono in Italia, può attraverso di loro, no? Può anche far sentire questa vicinanza, ecco, come dicevi tu, no? Che altrimenti è molto lontano, la Italia non è così facile il contatto. Però come dicevo, sono tantissimi Sri Lanka che sono in Italia per motivi di lavoro, ecco. Penso così, no?
Vogliamo dare qualche contatto dell'abbazia di Farfa?
L'abbazia di Farfa basta andare su internet, cercare l'abbazia di Farfa e lì trova tutti i contatti, poi può contattare il padre Priore, non so se vuole offrire preghiere o qualche altra cosa, poi da lì dicendo mi interessa aiutare la fondazione vostra nello Sri Lanka, poi è una cosa migliore, penso, vero?
Va bene, immagino anche un messaggio per te, se vogliono lasciarlo loro ti arriverà senza dubbio. E ringraziamo quindi Anna da Rimini. Mi dicono che c'è un'altra telefonata.
Benissimo.
Buonasera a tutti, buonasera. Massimo, sono Cosmo, no? Telefono da Milano. Mi troverete d'accordo se dico che la pace è frutto della giustizia e dell'alto senso del dovere di ciascuno. Mi piace annotare però che alcune cose, una in particolare che ho sentito dire proprio da Don Massimo, mi non sembra che vada nella direzione del giusto, laddove ha fatto riferimento, parlando, intendendo dire in Italia, località italiane, a comunità di musulmani, quindi accomunando gruppa un'intera comunità di musulmani dentro la quale vi sarebbe uno o più predicatori attenzionati dalla polizia.
Finito la domanda?
Se c'è un singolo che anche con le parole istiga contro il codice penale, immediatamente la polizia deve attivarsi, deve aprire un procedimento e le dovrebbe darci notizie di quello. Altrimenti, se questo non è accaduto, non può ergersi lei a giudice pregiudiziale e appunto il singolo che lei definisce musulmano lo collega all'intera comunità dei musulmani. Questo per me pare assolutamente ingiusto e questo non va nel cammino contrario della pace, secondo me.
No, ma guarda che io non ho, a parte che tu dici se ci sono dei predicatori, io non li ho mai sentiti questi predicatori, no? Quindi non è che era Giovanni che diceva che aveva letto su un giornale che il governo non aveva rinnovato il visto per 200 imam, no? Predicatori musulmani come misura cautelare, perché il governo, non io o Giovanni, no? Ma il governo riteneva che potessero essere pericolosi, questo, soltanto questo abbiamo detto, non che io, Giovanni o chi altro abbiamo ascoltato prediche diciamo contro il diritto e l'abbiamo denunciato, no? Io non ho sentito mai nessuna predica dalla parte dei musulmani, anche se la sentissi non capirei niente, perché parla una lingua che non capisco e quindi non è cose che abbiamo fatto noi, ecco, che riguardano noi, insomma, riguardano il governo di qua, il governo dello Sri Lanka che ha preso questa decisione.
Sì, è vero, ci sono stati anche negli ultimi mesi in Italia dei casi, non vorrei dire dei casi editoriali, ma dei casi di cronaca, su degli imam salafiti, ce n'era uno, Bashir Ben Hassan, che era stato ospitato a Trento e pareva che costui predicasse la Sharia, però poi le registrazioni non se ne sono trovate, i testimoni concordi neanche, e quindi la cosa è rimasta un po' sul si dice. Lo stesso più recentemente è stato annunciato per Milano, però che io sappia non c'è stata ancora una, ecco, una contestazione puntuale. Io proprio oggi mi trovavo con delle consacrate, stavo parlando oggi pomeriggio di altre cose e mi dicevo certamente non se ne può, non ce ne possiamo fare un vanto e non si può cantare vittoria, però è pure qualcosa che ha un suo, non lo so, un suo perché, che invita alla riflessione il fatto che benché l'Italia sia piena di obiettivi caldissimi per il terrorismo internazionale, grandi attentati da noi non se ne siano ancora visti. Questo può avere delle motivazioni, è stato detto più volte in vario modo. Non so, Don Massimo, tu come la vedi questa cosa da italiano che sta all'estero?
Confermo che è così, che effettivamente in Italia non ci sono state cose come in Francia o in Spagna o in Germania, in Inghilterra, no? Poi le ragioni sinceramente non le so proprio. Cioè tu sicuramente sai meglio di me le queste dinamiche politiche di queste nazioni che sono diverse dall'Italia, quindi non, però io sinceramente non saprei proprio cosa dire.
No, io di qua so del nostro contesto, so pochissimo anch'io, ma so che il livello d'allerta è alto, che i servizi segreti lavorano di continuo e che di tanto in tanto ci sono stati anche degli allerta lanciati, diciamo, in sordina, che passavano per le redazioni di giornale, ma e poi nulla di fatto. Quindi non direi calma piatta, non direi che ci sia un clima di disinteresse, tutt'altro. Noi sappiamo che le forze dell'ordine e i servizi segreti italiani lavorano alacremente perché siamo pieni di obiettivi sensibili. Eppure io non mi tolgo dalla testa che la popolazione italiana faccia molto di per sé proprio con la sua storica e proverbiale capacità di accoglienza e di integrare, che altrove non sempre si è vista. Penso purtroppo alle banlieue di Parigi, penso all'orribile contesto di Calais in Francia, per dire una delle realtà che seguo più da vicino, e mi dico che è davvero un grande onore e un grande onore che la storia ci fa consegnandoci una tradizione di integrazione che immeritatamente certo abbiamo ricevuto.
Certo, sicuramente, certo. Preghiamo il Signore che non succeda nulla di così grave.
Per carità. Mi viene in mente, a proposito di testimonianza e di persecuzione all'occidentale, visto che, ecco, magari qualcuno ha letto le pagine del Cardinal Sarà, che anche io stesso ho tradotto in anteprima, visto che il suo ultimo libro esce a settembre in traduzione italiana per Cantagalli, quando lui parla di due barbarie: da una parte abbiamo la barbarie dell'islamismo e dall'altra abbiamo la barbarie del secolarismo. Mi è venuto in mente, passando diciamo in termini apocalittici, come un lampo dall'Oriente all'Occidente, quello che è accaduto a Filadelfia nella settimana scorsa. Don Massimo, non so se tu hai seguito, hai potuto seguire da lì,
no,
quella mite, no, signora cinquantenne che è stata bullizzata. Ecco, da quell'eletto del Partito Democratico statunitense, perché se ne stava per conto suo, senza cartelli, senza scritte, senza megafoni, dall'altro lato della strada, di fronte a una clinica abortista di Planned Parenthood, a pregare il rosario nel mese di maggio, una cosa assolutamente innocua da ogni punto di vista, e quest'uomo è andato a bullizzarla e anche a commettere un reato che il doxing, a chiedere agli utenti Twitter attivi in quel momento di fornire le generalità della signora, compresi dati sensibili, ove l'avessero riconosciuta. Ebbene, non so se hai seguito, ma in quattro giorni alcuni gruppi pro-life statunitensi hanno organizzato un meeting di solidarietà, di sostegno a questa signora, che si è recato proprio su quel medesimo marciapiede, portandovi 1000 persone, 1000 manifestanti che si sono recati lì autonomamente a chiedere le dimissioni di quel disonorevole onorevole che aveva bullizzato la signora, e a manifestare un sostegno fraterno, un sostegno cristiano a quella donna che, insomma, nulla di inappropriato o di irrispettoso aveva fatto, nient'altro che pregare per quei bambini uccisi e per le loro madri ingannate. Quindi, insomma, mi era piaciuta questa formula testimoniale in cui si erano mossi questi movimenti pro-life statunitensi. Uno dei loro leader aveva anche notato: sì, eravamo 1000 e potevamo essere 100.000, sarebbe stato meglio, però intanto c'eravamo, non abbiamo lasciato sola questa sorella. È una cosa che mi è molto piaciuta. Mi dicevi?
No, se era caduta la linea, quindi l'ho ripresa adesso, quindi non ho sentito tutto quello che hai detto. Ho seguito comunque questa vicenda. Volevo aggiungere che poco fa, cioè 2 o 3 ore fa, mi è giunto un messaggio che è stato fatto un altro attentato, però in Burkina Faso, in una chiesa, con la morte di 6 persone, tra cui un sacerdote.
Sì,
sempre da parte della chiesa. Quindi, purtroppo,
io quella vicenda penso che faccia parte, ma ce lo diranno le indagini nelle prossime ore, di quella striscia di sangue tra Benin e Burkina Faso, in cui già nei giorni scorsi hanno perso la vita nelle operazioni di liberazione di diversi ostaggi, alcune persone tra cui 2 membri di un comando speciale francese. E questa volta c'era anche un sacerdote di mezzo.
Sì, ma era un pezzo di mira, una chiesa proprio, quindi
sì,
almeno
sì,
così
sì.
Ho capito.
Sì, sì, c'è stato anche questo. Non so, ecco, vogliamo vedere se ci sono altre telefonate, le ultime della serata, perché ormai ci dirigiamo verso la conclusione.
Pronto, buonasera. Pronto. Sono Francesco, la Torricella Sabina. Adesso passo anche buonasera. Due domande. Volevo chiedere, la prima domanda riguarda il rischio e le conseguenze di una impennata del voto verso la destra in tutta Europa a causa del fatto che molti dei morti e delle vittime e dei feriti erano occidentali, soprattutto negli alberghi stranieri, cioè occupati da stranieri. E io ho letto dei blog in Germania e in Danimarca dove ci sono state persone che hanno appunto inneggiato alla cacciata degli islamici da quei paesi dove già c'è una forte tendenza al voto verso la destra, ovviamente. E questa è la prima domanda, quindi secondo lei c'è il rischio in caso di questi attentati di uno spostamento verso destra dell'asse politico nell'Unione Europea? La seconda domanda invece è se è possibile eventualmente prevedere da parte magari anche dei vostri sacerdoti che state lì in missione la creazione di un fondo per aiutare le vittime locali, soprattutto i più poveri che hanno perduto magari genitori, parenti, insomma chi magari sosteneva la famiglia, e quindi eventualmente anche per aiutare gli orfani. Ecco, queste sono le 2 proposte e domande. Grazie.
Grazie Francesco. Don Massimo.
Ma la prima domanda devi rispondere tu perché sei l'esperto.
No, per carità. Comincia tu.
No, per quanto riguarda la seconda domanda, è una bella domanda. Io finora non ho saputo, però ci si può informare. E diciamo che naturalmente la cosa migliore sarebbe chiedere ai vescovi. Ecco, domani per esempio noi abbiamo un incontro, qui devo dire oggi perché qui sono le 2 passate, cioè abbiamo un incontro del clero con il vescovo, no? Io posso anche informarmi allora tramite il vescovo se c'è appunto qualche cosa di questo genere, qualche organizzazione di raccolte per le vittime, per gli orfani, per tutti quelli che hanno qui per esempio ci sono gli orfani, ce ne stanno già tanti per conto, c'è stata la guerra, lo tsunami, gli orfani ce ne sono stati tanti e quasi tutti gli istituti di suore hanno le orfanelle e a volte anche gli orfanelli,
nelle loro case, no? Appunto perché adesso dopo questo ce ne saranno ancora altri, certamente. Quindi ecco, anche questi stessi istituti di suore ci possono aiutare eventualmente, quelli che curano questi, ma forse la cosa migliore è in questo caso chiedere proprio al vescovo. Io posso farmi dire dal vescovo e poi magari riferire a Giovanni, che tramite Radio Maria può far conoscere queste iniziative. Ecco, come cosa pratica la cosa.
Sì, sì, ecco, no, come... dicevo Massimo, sicuramente si potrà chiedere a Radio Maria di divulgare delle informazioni utili come queste alla condivisione di, ecco, di cose importanti, anche di beni, oltre che di preghiere per dei fratelli in difficoltà.
Beh, mi faccio sapere, mi informo e poi faccio sapere a te, così poi vediamo.
Va bene. Per quanto riguarda la prima domanda, io, visto che Don Massimo me l'ha buttata addosso, non oso rispondere neanche io, perché è una domanda delicatissima e ci vorrebbero dei politologi seri, cioè dei politologi to cure, cosa che io non sono. E posso dire che da osservatore assolutamente profano anch'io nella politologia in senso stretto, quando guardo i siti, i blog, le dichiarazioni dei partiti tedeschi o comunque del nord Europa, dell'Europa continentale settentrionale, ho l'impressione di una certa durezza di toni che è inusitata per noi. Leggevo dei verdi tedeschi proprio oggi pomeriggio che vogliono l'anno vegano obbligatorio per tutti, una proposta di legge che hanno fatto, insomma. Mi ha molto impressionato. Lo stesso dicasi per Alternative für Deutschland e altri movimenti di destra tedesca, che hanno delle posizioni che non credo possano essere utili nell'integrazione, nello smorzamento di certi toni. Poi ecco, da qui a dire saranno loro la causa di altri attentati, ce ne passa, io non ho idea di questo. Certo, qualche pensiero, condivido la domanda di Francesco, qualche pensiero che certi atteggiamenti e certe proposte che nascono evidentemente dalla paura e dalla strumentalizzazione della paura possano sortire effetto contrario rispetto a quello che si propongono di suscitare, ecco, lo condivido, poi neanche io posso dare una risposta definitiva, ma credo che soltanto i fatti la possano dare. C'è un'ultima domanda. Pronto?
Pronto, sono Rauf, egiziano, di cittadinanza egiziana, ma cittadino italiano anche, e il nome di battesimo è Marco. Allora, io volevo dire, non dobbiamo essere così disperati. La Chiesa, da quando gli apostoli sono là, tutti sono morti martiri. La Chiesa è basata sul sangue dei martiri. Quindi non dobbiamo disperare di questo qua. Dobbiamo solo vedere ciascuno la sua vocazione e che cosa è chiamato. Se entriamo in noi stessi, cosa che i cristiani qui non lo facciamo più, magari perché il materialismo, il sacrificismo, questo e l'altro, tutte le scuse sono valide. Però non entriamo in noi e sappiamo che cosa vuole Dio che ci ha creati, da noi, da ciascuno di noi. Se scopriamo questo, incominciamo a essere i veri cristiani. Lei trova giusto, per esempio, una nazione come la Francia, un giorno all'altro decide di andare a ammazzare Gheddafi, un capo di Stato, basta. Maledetto il paese che ha il petrolio nel suo terreno. Andare a decidere di mandare Saddam Hussein, ammazzarlo. Ma questi qua, e sono culla del cristianesimo, è giusto? Quindi ha ragione Francesco quando dice, non ci sarà giustizia se non ci sarà pace senza giustizia. A me sembra che Francesco sta prendendo la frusta e sta cambiandosi come Gesù Cristo che è entrato nel Tempio e ha detto, avete cambiato il Tempio di Dio? In una, cioè non mi viene la parola,
pelonca di ladri, pelonca di ladri. Sì, sì, prego.
Sembra tutto. Lei condivide con me l'idea che noi che abbiamo reso la situazione così, non sono i musulmani, né sono gli ebrei, né sono noi che non diamo il buon esempio.
Ma io
grazie,
penso
Marco.
Che
Don Massimo.
Beh, io penso che tutti i torti non ce l'ha, ecco, certamente noi cristiani, spesso cristiani solo di nome, abbiamo, siamo stati causa di tanti tanti mali, appunto perché non abbiamo dato il buon esempio, anzi siamo dei cattivi esempi. E vorrei ricordare una cosa a questo proposito, nota scritta in arrivo ma tanti anni fa, che un'opera fondamentale e che è piena di significato, anche se quella, quello che l'ha scritta forse neanche se ne rendiamo conto, è Madama Butterfly. Madama Butterfly è scritta a fine 800, mi sembra, o fine 900, e parla di questo Yankee vagabondo, no? Quindi un occidentale, proprio americano, ma insomma, cioè, che va in Oriente e inganna questa ragazza, no? La quale lei crede che la religione cristiana sancisca un matrimonio indissolubile, no? Invece questa l'inganna, l'abbandona e poi se ne va, no? Allora, e infatti un altro gli dice, lo rimproia, gli dice, ma questo, che gli dice, il Yankee vagabondo, va di qua, di là, fa quello che gli pare, no? E quello gli dice, questo è un facile Vangelo che inaridisce il cuore. Quindi hanno, gli occidentali hanno sostituito già da allora, mica adesso, al Vangelo di Cristo, il facile Vangelo che inaridisce il cuore, e ingannando queste altre popolazioni che magari... credevano di vedere in noi veramente dei cristiani e che invece sono stati ingannati e hanno visto delle persone senza coscienza, no? Come gli Yankee vagabondo, no? E finisce tragicamente, no? Con la storia di Butterfly. Secondo me quell'opera ha un significato immenso, perché in quel periodo già fa vedere la grande crisi della società occidentale, che naturalmente crea poi un sfasciamento quando si incontra con queste altre civiltà. Ecco, quindi direi che quello che dice il nostro amico abbia molto molto di vero, ecco.
Sì, sì, io sono ammutolivo e dicevo, ecco, meno male che la trasmissione la concludiamo con una voce così, così gagliarda e così fiera della sua bella identità cristiana. Ecco, si sente che è una voce egiziana vicina a quella sensibilità tipicamente materiale copta a cui facevo riferimento anche prima, non solo, ecco, copta in senso confessionale, anche dai tempi di origine qua la chiesa di Alessandria, ma tutte le chiese d'Africa hanno avuto sempre un alto e forte senso del martirio, quindi in tal senso ringrazio Marco. Poi, se posso dare un ultimo spunto in risposta a Don Massimo, visto che è un letterato e che ormai l'ora è tardi, ci stiamo per salutare, volevo dire che sì, Madama Butterfly tra fine 800 e inizio 900, ma il Vangelo come strumento d'inganno si trova in una, anche in una delle prime opere di letteratura italiana, anzi siciliana, conosciute. Nel Contrasto di Cielo d'Alcamo abbiamo la fanciulla che viene sedotta da un seduttore spergiuro, che oltre a essere seduttore spergiuro, spergiura sopra un libro dei Vangeli che ha appena rubato in una chiesa. Lei dice, va bene, vengo a letto con te se mi sposi. Beh, sposare adesso è un po' complicato, però se vuoi posso fare una promessa. Lei dice, no, devi giurare sul Vangelo, e lui fa, ah, il Vangelo, guarda, ne ho appena rubato uno in una chiesa, giuro subito sul Vangelo, e quindi la ragazza resta ingannata in tutti i sensi. E per dire che forse questa modernità comincia un po' prima di quanto noi siamo abituati a pensare, questo travisamento del Vangelo. Poi non è un'invenzione di Papa Francesco, che la giustizia è frutto della pace, lo scrive Isaia, si trova a più riprese nella scrittura, e quindi è un monito sempre verde per la Chiesa Cattolica. Sono le 22:45, il tempo della nostra tavola rotonda. Peccato che stava avendo adesso dei momenti di ebollizione sul finire, vabbè, meglio finire col botto. Sta terminando, e con questo io ringrazio davvero, oltre a Radio Maria e a tutti voi che ci avete seguiti fino a quest'ora tarda, anche Don Massimo, soprattutto Don Massimo, per il grande regalo che ci ha fatto restando sveglio con noi e per noi fino a quest'ora. E lo saluto, lo ringrazio, grazie Don Massimo.
Grazie a te, per carità. Va bene. Allora, rimaniamo, che io
Riccardo, sì, tu ci fai sapere eventualmente, esatto, e daremo notizia anche grazie ai social e al sito di Radio Maria. Sì. Ringraziamo di nuovo tutti quanti i tecnici di Radio Maria che ci hanno assistito in questa complicata diretta internazionale, intercontinentale. E da Giovanni Marco Tullio è tutto, vi lascio la linea, ci sentiamo per la prossima tavola rotonda il 14 luglio, domenica prossima invece alle ore 18 per chi vuole con la rubrica Padre Nostri. La linea alla regia di Erba, buona e santa notte a tutti, grazie.
Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.